Con questo cielo meraviglioso quasi mi spiace accendere il computer per far vedere quello che vedremo perché è veramente sempre, sempre, sempre molto emozionante. Questa sera ho pensato di raccontarvi, diciamo di suddividere un po' la serata in due momenti, una che riguarda le sonde nel sistema solare. Forse, diciamo tra le tantissime notizie che ci arrivano tutti i giorni abbiamo perso, diciamo l'idea di dove sono le tante sonde che l'uomo ha mandato nel nostro sistema solare e cosa stanno facendo soprattutto. Stanno facendo un gran lavoro, adesso lo vedremo. Poi la seconda parte sarà, diciamo, qualche racconto sulle ultime novità che ci arrivano dai buchi neri e lo vedremo, sono sempre tantissime, ma con alcune davvero molto molto interessanti. E poi se ce la facciamo, altre news curiose che avrei scelto. Ma prima di tutto volevo soffermarmi un momento su quello che è stata una notizia molto importante che è arrivata nell'ultimo mese nel mondo dell'astronomia e che purtroppo invece non ha avuto sui giornali, nelle televisioni, alle radio l'importanza che invece avrebbe dovuto avere. Ed è la scoperta di questo pianeta che si chiama sempre con una sigla molto particolare K2-18b, che ha una massa 8 volte e mezzo quella della Terra, però che ha una caratteristica davvero estremamente importante, e cioè il telescopio Webb ha trovato nella sua atmosfera questa sostanza che è un po' complicata, che è il dimetil solfuro, ma non è importante sapere di che cosa è fatta. Beh, dentro quella molecola c'è dello zolfo, c'è del carbonio, c'è dell'idrogeno, ma quel che è importante è il fatto che questa sostanza si forma qui sulla Terra per trasformazione di quell'altra sostanza che vedete scritto sotto, che è ancora più difficile da pronunciare. Lasciamo, se volete leggerla, ma lasciamo perdere, altrimenti farei una figuraccia. Cioè, sul nostro pianeta le alghe, quando muoiono, vengono aggredite da alcuni batteri particolari e trasformano quella sostanza che c'è all'interno delle alghe in dimetilsolfuro. Ed è l'unico modo qui sulla Terra che si ha diciamo, come risultato, cioè non c'è altro modo per poter ottenere il dimetilsolfuro. Certo, in laboratorio lo si può produrre, ma in natura c'è soltanto questo. E allora davvero ha fatto parlare tantissimo il mondo della scienza dicendo: ah, allora abbiamo trovato un pianeta dove anche lì, in quell'atmosfera, ci deve essere la vita. Ecco, allora qui bisogna un attimo sottolineare la cosa e che cosa è estremamente importante in questa scoperta. Beh, soprattutto la capacità che sì è grande perché è 8 volte più grande della Terra, però è comunque piccolino, passi in un momento molto particolare quando, diciamo, scompare dietro la stella. Allora la luce della stella penetra l'atmosfera e il Webb riesce a farne un'analisi. Quindi capite che è una cosa molto complicata e poi bisogna oscurare la stella perché altrimenti illuminerebbe troppo tutto attorno e il pianeta non si vedrebbe più. Quindi questa è davvero stata una scoperta straordinaria, riuscire ad entrare nell'atmosfera di un pianeta e trovare metano e anche questa sostanza. Certo, diciamo, se voi andate a leggere quello che è stato poi la pubblicazione scientifica, trovate quello che vi ho appena detto. Poi invece nel comunicato stampa gli stessi autori, gli stessi ricercatori si sono lasciati andare un po' dicendo: beh, allora molto probabilmente questo è davvero una cosa che ci mancava per dimostrare che la vita può esistere su altri pianeti. Bisogna però comunque stare un attimo attenti perché? Perché anche altri, ma il sottoscritto è andato a cercare nelle scoperte, nelle ricerche che erano state fatte precedentemente, perché questo nome mi suonava un po', e per esempio nella cometa Hartley, non nella cometa Halley, non è un errore di battitura, ma proprio cometa Hartley, era stato trovato questa sostanza. stanza. Oh bella, lì non c'è vita, quindi siamo certi che non è stato prodotto dalle alghe, dalla trasformazione delle alghe. E molto recentemente, utilizzando addirittura l'intelligenza artificiale, questa sostanza è stata trovata in una nube molecolare. Cos'è una nube molecolare? È una nube fatta di gas e polveri, che ce ne sono a migliaia nella nostra galassia, dove all'interno è stato proprio trovato questa sostanza. Allora, bisogna sempre stare molto attenti, no? Quando, e qui soprattutto è una cosa che gli scienziati sanno e quindi loro per primi stanno molto attenti, cioè mai applicare in modo definitivo quello che noi conosciamo qui sulla Terra anche all'universo intero. È vero, questo pianeta può essere un pianeta coperto completamente da oceano, e questo ce lo dice la massa di questo pianeta. Vi chiederete, ma come hanno potuto calcolare che pesa 8 volte, e chiedo scusa ai fisici se uso la parola peso anziché massa, ma è tanto per semplificare le cose, come si è potuto dire che questo pianeta ha una massa 8 volte quella della Terra? Beh, perché il pianeta è sufficientemente grande da spostare un pochino la stella, e quindi sapendo le dimensioni, perché facendo un'analisi della luce che fa scomparire il pianeta quando passa davanti alla stella, vedendo qual è il movimento che il pianeta agisce sulla stella stessa, si può ottenere la massa. Quindi è un pianeta che molto probabilmente è fatto di oceano, è ricoperto da un oceano molto molto potente, cioè con uno spessore notevole, e potrebbe essere un pianeta con un'atmosfera ricca di idrogeno. Ma da qui ad essere certi che lì su quel pianeta c'è la vita, c'è ancora molto da fare. Nei prossimi anni ci sarà poi un altro telescopio che andrà, diciamo, proprio ad analizzare pianeta per pianeta, ed è stato in parte costruito anche in Italia, e quindi magari riusciremo a trovare altri elementi che ci portano ad avere poi la certezza che anche lassù c'è la vita. È una notizia però bellissima, se ci pensate, la capacità di questo telescopio che sta davvero perforando le atmosfere dei pianeti. Ma venendo alla nostra prima parte, ci tenevo molto a raccontare questa storia perché per me è davvero molto affascinante. Venendo però appunto alla nostra prima parte di questo racconto, secondo me l'avventura dal punto di vista delle sonde del nostro sistema solare più importante è stata questa di questa società americana, la Firefly Aerospace, che ha mandato una sonda sulla Luna, chiamata Blue Ghost, che fa parte del progetto CLPS, che si dice anche proprio CLIPS, tanto per semplificare, che è quel programma della NASA che serve per dare a delle società private il compito di fare ciò che la NASA non vuole fare. La NASA vuole dedicarsi ad altre cose, soprattutto all'uomo nello spazio, e quindi sia per portare del materiale sulla Luna o per portare materiale alla stazione spaziale o addirittura materiale poi su Marte, sta dando attraverso questo progetto dei soldi, tanti soldi, si parla di centinaia di milioni di dollari a delle società per poter sviluppare questo sistema. Le società poi ci mettono del loro, e qui state vedendo proprio la ricostruzione di quello che avrebbe dovuto fare questa sonda, e ci mettono dei loro soldi per rendere più efficiente queste piattaforme, perché sanno che se riusciranno nell'intento non solo ci sarà la NASA a portare degli strumenti sulla nostra Luna, ma ci saranno tante università, tanti centri di ricerca. Avete visto che questa sonda è arrivata sulla Luna dopo un viaggio di 4 giorni dalla Terra alla Luna, poi è rimasta per qualche giorno attorno al nostro satellite, ha individuato il luogo di atterraggio nel modo più preciso ed è scesa in modo autonomo. Qui vediamo ancora la ricostruzione, ma adesso tra poco vedremo quello che effettivamente è riuscito a fare. Doveva mettere al suolo degli strumenti e poi studiare la notte lunare. lunare, perché gli astronauti dal 2027, e tutti lo speriamo, dovranno vivere per lunghi tempi sulla Luna, almeno 15 giorni, 3 settimane, e quindi è probabile che debbano vivere anche periodi di notte. Allora, questa è invece quello che effettivamente ha realizzato questa sonda. È partita con un Falcon 9, ormai questo Falcon 9 lo conosciamo tutti, è un razzo di SpaceX che va avanti e indietro, oggi ha fatto il suo 250esimo lancio, pensate, e ce ne sono stati solo due o tre che non sono funzionati alla perfezione, ha portato altri satelliti di Starlink nello spazio e nell'occasione ha lanciato due sonde verso la Luna, una è questa e l'altra ve la dirò fra pochi minuti. Allora, questa sonda, dicevo, dopo essere rimasta alcuni giorni attorno alla Terra per verificare che tutti gli strumenti erano ok, si è trasferita alla Luna, un viaggio di circa 4 giorni, poi è rimasta una decina di giorni attorno al nostro satellite e guardate che immagine ha mandato a terra. È partita il 15 gennaio e poi è atterrata sulla Luna il 2 marzo. Il luogo è il mare delle crisi, il mare Crisium. Qui vedete la Terra, immagini spettacolari, che è stata eclissata dalla Luna e adesso vedete la Terra sorgere dietro la Luna. La Terra è quel puntino che vedete là che si sta muovendo ed è stato un davvero bellissimo, una bellissima serie di immagini che abbiamo avuto qui sul nostro pianeta. La sonda poi ha dovuto iniziare la sua discesa sulla Luna e la società, la Firefly, ha deciso di dare in autonomia alla sonda la scelta e la discesa, la scelta del luogo preciso per scendere e poi la discesa proprio sulla Luna. E l'ultima ora è stata fatta in totale autonomia, i tecnici non potevano più intervenire, è stata proprio una scelta tecnica, perché secondo questa società questo sarà il futuro, non ci sarà più bisogno dell'uomo che, come fecero con le missioni Apollo, che vada a giocare sui joystick per spostarsi a destra e a sinistra, ma tutto dovrà avvenire in modo autonomo. Allora, questa sonda ha frenato durante la discesa in modo orizzontale, si è proprio mossa in modo orizzontale verso il suolo lunare e poi ad un certo punto, azionando i motori, si è raddrizzata e a questo punto ha analizzato il suolo confrontandolo con le immagini che c'erano a bordo della sonda, c'erano tutta una serie di immagini che mostravano il luogo di atterraggio, ma le immagini non erano così precise al punto tale da vedere tutto quello che c'era lì sotto e quindi la sonda doveva con il suo computer di bordo spostarsi a destra o a manca per poter definire il luogo tale da non finire all'interno di un cratere, doveva finire proprio in una zona pianeggiante. Il mare delle crisi è un mare pianeggiante, come dice già il termine, non è una zona di montagne come gli Appennini lunari o le Alpi lunari, però insomma c'è sempre il pericolo di mettere una zampa in un cratere e ribaltarsi, ma la discesa è stata perfetta. Vedete qui delle immagini davvero spettacolari di questa sonda che sono arrivate a terra appunto il 2 marzo, vedete la polvere che si alza, questa ombra della sonda e poi l'atterraggio. Atterraggio avvenuto con una precisione stupefacente, davvero, quindi veramente questa società è ad altissimo livello, non è una società nata sul nulla, è una società che oggi per esempio ha lanciato una sonda per la Lockheed Martin, non una sonda, una piattaforma in orbita attorno alla Terra per la Lockheed Martin, quindi sta facendo dei progressi eccezionali. E qui vedete le immagini riprese da sotto, vedete 17 metri, 16 metri, 15 metri, perché da sotto? Perché uno dei grossissimi problemi per gli uomini che arriveranno sulla Luna sarà quella della polvere lunare. La polvere lunare è pericolosissima perché è fatta di frammenti che sono estremamente spigolosi in quanto non c'è atmosfera e quindi possono tagliare le tute degli astronauti, ma possono entrare anche negli strumenti e quindi diventare davvero estremamente pericolosi. Qui appunto queste immagini, che magari sono meno belle di quelle di prima, però dicono tantissimo agli scienziati. Poi il primo esperimento, e vedete questo braccio cosa sta facendo? Sta aspirando il suolo, lo aspira proprio con un gas, l'azoto, per vedere se si potrà utilizzare questa tecnica per fare delle analisi. Esperimento riuscito al 100% e qui vediamo invece la sonda vista dall'alto, da una sonda della NASA che è lì dal 2009, la Lunar Reconnaissance Orbiter, e la nostra invece Blue Ghost è quel puntino bianco che si vede vicino al cratere, e adesso vi dirò fra un po' il cratere ha creato qualche problemino. E qui vediamo un altro esperimento, un esperimento che doveva verificarsi lanciando, avete visto, una specie di piccola sonda legata ad un cavo, e poi qui vedete, ecco, un aggeggio che esce, che cos'è? È un filo elettrico, in pratica, che serve per studiare il campo magnetico residuo della Luna. E poi un perforatore. Questo perforatore che sarebbe dovuto scendere fino a circa 3 metri di profondità. Come vedete tutto è stato realizzato e i dati, ecco, poi un'altra cosa estremamente importante, ci doveva fotografare il tramonto e lavorare per circa 5 ore nel buio lunare. Tutto è andato come previsto e proprio ieri sono usciti i primi risultati. Primi risultati che cosa dicono? Beh, che ha lavorato per 346 ore di luce e 5 ore al buio. 5 ore al buio non sono, 5 ore al buio cosa sono? Voleva dire capire se le batterie di bordo potevano funzionare anche a temperature di meno 110 gradi. Sì, hanno funzionato alla perfezione. E poi, diciamo, l'altro elemento era se la discesa e anche le accensioni di questo motore erano come ci si aspettava. Sì, sono stati precisissime, ci sono state 7 accensioni tra la Terra e la Luna e poi durante la discesa, e tutto è avvenuto nella massima perfezione. E poi la discesa autonoma avvenuta nel modo migliore, veramente non ci poteva essere qualcosa di meglio. Il trapano, chiamato Lister, sapete agli americani piace sempre gli acronimi, io non ricordo adesso cosa vuol dire, comunque si chiama Lister, è sceso fino a 90 cm, non fino a 3 metri, forse questa è l'unica cosa, ma non è tanto un fallimento, tutt'altro, perché? Perché a 90 cm hanno trovato delle rocce estremamente dure, un terreno molto duro. E allora adesso ci si sta chiedendo come mai, voi sapete che la superficie della Luna è polverosa, c'è questa polvere chiamata regolite, no? Che è la trasformazione di queste rocce lunari, rocce soprattutto basaltiche, perché sono rocce vulcaniche, che sono state trasformate dalle radiazioni cosmiche. Ebbene, ci si aspettava che lo spessore della regolite fosse notevole, fosse almeno di 1,5 metri, 2 metri. Invece no, dopo 90 centimetri hanno trovato roba molto dura. Cos'è, una roccia gigantesca che è lì per caso, oppure il terreno diventa molto più duro? Beh, dobbiamo un attimo aspettare, vedere che cosa diranno le analisi che avverranno nei prossimi mesi sicuramente. E vi dicevo poco fa che un cratere lì vicino ha causato qualche problemino, perché? Perché le temperature che questa sonda ha registrato erano superiori a quelle che ci si aspettava. Oh bella, come mai le temperature al sole, no? Che superano i 100 gradi, si va dai 100 gradi più ai meno 100 gradi. Allora ci si è chiesti come mai tutto questo? Beh, da un certo punto di vista le temperature sono effettivamente più alte di quello che ci si aspettava, ma c'era anche il fatto che c'era un cratere lì vicino che rifletteva in modo anomalo la luce del sole, per cui agli strumenti arrivava una temperatura superiore. Ora, tutto questo a noi sembrano dettagli, no, molto piccoli, ma se voi pensate che lassù dobbiamo mandarci degli uomini, devono resistere a queste condizioni estreme per tanto tempo, questo ci fa capire che anche il più piccolo dettaglio è estremamente importante. Grande missione, naturalmente tutti esaltati, stanno già parlando per il 2026, partirà la Ghost, la Blue Ghost numero 2, scenderà sul lato invisibile a noi dalla Terra, lì nel frattempo lanceranno anche una sonda attorno alla Luna per fare da ponte alle informazioni che otterremo da quest'altra sonda, e la sonda andrà molto vicino al Polo Sud, dove sappiamo che l'uomo sia americani, europei, cioè il gruppo, chiamiamolo occidentale, e i cinesi vogliono costruire le loro basi. Nel frattempo un altro lancio portava un'altra società americana, la Intuitive Machines, con un'altra sonda chiamata IM-2. La IM-1 era una sonda che era andata male, era finita sul suolo lunare, ma diciamo si era appoggiata male e quindi aveva spezzato una gamba e si era rovesciata. Si sperava tanto nella IM-2, la IM-2 avrebbe portato addirittura tre rover, un cercatore d'acqua, cioè una specie di rilevatore con corrente elettrica che doveva immetterla nel suolo per vedere la resistività del suolo e quindi capire se c'era ghiaccio vicino alla superficie, anch'essa un trapano, uno spettrometro, che sono quegli strumenti che servono per analizzare la chimica del suolo, e poi un hopper, che cos'era? È una piccola sonda, una specie di biglia che aveva la capacità di saltare, poteva fare addirittura dei salti di 50 metri. L'idea era di far entrare questo hopper in un cratere e diciamo analizzare le condizioni dell'ombra all'interno del cratere. Questa era l'idea che avevano i ricercatori. Ma cosa è successo? Ahimè, purtroppo, vedete la sonda sulla destra lì adagiata in modo molto strano, certo, perché? Perché purtroppo si è spezzata una gamba, esattamente come la prima sonda, e si è ribaltata all'interno del cratere. Là in alto a sinistra vedete in quel quadratino un puntino bianco, è la sonda che forse, se non finiva proprio lì all'interno del cratere, non sarebbe successo quello che è successo, ma in realtà è andata così. E qui sono intervenuti i citizen scientist. Chi sono i citizen scientist? Sono persone come tutti noi, appassionatissimi di spazio, che fanno quello che gli scienziati non hanno tempo di fare, no? Ci sono tantissime applicazioni. Se uno è appassionato di api piuttosto che di piante, piuttosto che di spazio, può andarsi a cercare il suo mondo e può contribuire con i propri dati alla ricerca scientifica. Cosa ha fatto questo signore qua? Questo signore qui ha preso tantissime foto che la sonda ha ripreso, tutte uguali, per forza era caduta e quindi non poteva, la macchina fotografica era fissa e quindi non poteva riprendere da luoghi diversi, quindi ha sempre ripreso lo stesso posto. Ma questo signore, esperto di diciamo fotografia, è riuscito foto dopo foto a mettere in risalto piccoli particolari qua e là, ed è il risultato è questo, una bellissima fotografia che ci fa vedere che cosa? Il piede della sonda, vedete che non è appoggiato nel modo giusto ma è inclinato, quindi vuol dire che è rotto, e un pezzo di zampa che lo vedete là in alto, che diciamo proprio ci dice che è stata smembrata questa sonda. Peccato, davvero peccato, perché fino all'ultimo era andata tutto molto bene. E lì in basso a destra lo vedete, è una sonda diciamo alta più di 2 metri, e alcuni l'hanno criticata proprio perché diciamo ha una struttura che la fa facilmente cadere, ecco, nel caso una zampa si appoggiasse male o che cosa. Invece la Intuitive Machine aveva detto che era sicura dal punto di vista delle zampe. Ahimè, non è andato così, ma come spesso succede, no, ciò che porta ad un fallimento è un aiuto per fare le cose meglio, e quindi questa società ha già deciso di costruire l'Intuitive Machines numero 3. E intanto c'è un'altra sonda che, se volete, seguitela perché è estremamente interessante, della società iSpace. Vedete la I, non è scritta in minuscolo per uno sbaglio, ma la società la vuole proprio scrivere così. Questa sonda è partita insieme alla prima sonda, alla Blue Ghost. Erano due sonde che sono partite sullo stesso razzo SpaceX. Perché questa non è ancora arrivata? Anzi, questa sonda arriverà al mese di giugno, i primi di giugno, hanno già più o meno deciso l'ora e tutto quanto dell'atterraggio, però insomma ci potrebbe essere qualche variazione. Comunque dovrebbe arrivare il 5 o il 6 di giugno, diciamo vi ho buttato lì la domanda, perché impiega così tanto tempo? Perché ha scelto un sistema di passaggio di trasferimento dalla Terra alla Luna sfruttando la gravità della Luna, cioè hanno pensato questi signori, non è la prima volta, è già stata fatta altre volte, anche la NASA l'ha fatta eccetera eccetera, hanno pensato questo, visto che a bordo non ci sono gli uomini, visto che non abbiamo la fretta di andare sulla Luna, e allora cosa facciamo? Facciamo così, diminuiamo il carburante, mettiamo più esperimenti scientifici e una volta in orbita terrestre noi ci facciamo pian piano attirare dalla Luna. È vero che ogni tanto devono accendere il motore per spostarsi sempre di più verso il nostro satellite, però non devono proprio vincere la forza di gravità della Luna, della Terra, scusate, per superare la soglia e poi arrivare alla Luna. Niente, attraverso una serie di orbite via via sempre più larghe, sempre più larghe, la sonda sta per arrivare al nostro satellite naturale. Anche questa porta vari strumenti, anche questa scende in una zona pianeggiante, vedete, va nel mare Frigoris, quindi chiamato così perché le temperature sono fredde, ma non è che sia diverso dal resto della Luna, e a bordo di questa sonda, tra i vari elementi, c'è un rover che è lungo 50 centimetri più o meno e trasporta una macchina fotografica ad altissima risoluzione, un piccolo perforatore per vedere se funziona anche a bordo di un rover, e questo rover comunicherà con la Terra attraverso la sonda madre. Ecco, la nostra speranza ovviamente di tutti è quello che possa atterrare nel migliore dei modi, perché vabbè, i giapponesi sono molto bravi in tutto questo. Quindi questa è un po' la Luna. Intanto che cosa bolle in pentola? In pentola bolle questa sonda, questa di grandissimo interesse. È una sonda cinese, Tianwen 2, che verrà lanciata verso questo asteroide dal nome complicato, Kamoa-Lewa, che sembra essere un pezzo di Luna, come hanno fatto a ipotizzare che sia un pezzo di Luna, per due motivi: una, la sua composizione chimica, e due, il tipo di orbita. Come si fa a pensare che sia un pezzo di Luna? Beh, la Luna, stando alle ipotesi più che tutti un po' considerano veritiera, è nata da uno scontro di un grande asteroide con la Terra e dai grandi blocchi che si sono staccati dalla Terra si sono formate almeno due Lune, una è quella che noi abbiamo la fortuna di vedere e un'altra un po' più piccola che poi ricadde sulla Terra, ma certamente pezzi poi di Luna si sono persi nello spazio a causa di altri corpi che sono caduti sulla Luna stessa. Non è che tutto è finito in un momento, no, la Luna si è aggregata e buonanotte, chissà quanti pezzi dopo che la Luna è nata sono ricaduti ancora e quindi dalla Luna sono fuoriusciti dei pezzi. Voi sapete che molti di questi pezzi sono arrivati anche sulla Terra. Ebbene, qualche pezzo più grande è riuscito a vincere la forza di gravità della Luna e della Terra e spingersi un po' lontano. Allora, alla fine di maggio dovrebbe essere lanciata, vedete, il 29 maggio dovrebbe essere lanciata questa sonda che andrà a pescare un pezzetto di questo asteroide e riportarlo a Terra nel 2027. Poi, se tutto andrà per il meglio, la sonda madre, perché a Terra arriverà una piccola sonda con il campione al suo interno, ma la sonda madre continuerà il suo viaggio nello spazio e se il carburante sarà ancora sufficiente e tutto andrà ancora per il meglio, ecco che la sonda verrà mandata verso una cometa, quella lì che vedete, la 311P, eccetera, dove vi arriverà nel 2035. E anche qui, se avrà carburante a sufficienza, entrerà in orbita, non potrà più riportare pezzi di cometa a Terra, ma potrà studiare questa cometa. Se non avrà carburante a sufficienza, allora, diciamo, gli passerà vicino e poi si perderà nello spazio. Ora, Questa operazione per la Cina è un'operazione fattibilissima, perché sapete che i cinesi hanno già riportato a casa molti centinaia di grammi di luna, quindi hanno già pescato materiale su un altro corpo, l'hanno riportato a terra, quindi diciamo tutto questo è assolutamente fattibile. Nel frattempo, e sempre qui si parla di maggio, fine maggio, se tutto andrà per il meglio, dovrebbero partire due sonde per Marte. Forse vi giunge un po' nuova questa cosa, ma è una missione chiamata Escapade, dove il razzo di Blue Origin, è quella di Bezos, quindi non quella di Elon Musk, lancerà il suo razzo, il potentissimo razzo, il New Glenn, che vedete lì sulla sinistra, con queste due sonde, Blue and Gold, si chiamano così, che andranno a studiare quello che il vento solare fa su Marte. Che cosa fa il vento solare su Marte? E Marte è piccolo, ha un'atmosfera ormai praticamente proprio, diciamo, debolissima. Ma come mai questa atmosfera è così debole? Come mai ce n'è poca? E cosa sta succedendo? Beh, il vento solare sembra che vada a colpire le molecole di questa atmosfera debolissima, sia in grado di spaccare le molecole e poi lo stesso vento solare una parte di queste molecole le porta via, le porta nello spazio profondo. Un'altra parte invece di queste molecole vengono riassorbite dall'atmosfera di Marte grazie a dei campi magnetici residui. Marte non ha un campo magnetico come quello terrestre perché è piccolo, il suo nucleo si sta quasi completamente raffreddando, quindi non ha la capacità di mantenere un campo magnetico e quindi diciamo non è come la Terra, però nel passato potrebbe averlo avuto e quindi ci sono delle aree di Marte dove c'è ancora un campo magnetico residuo e quindi queste molecole vengono, essendo elettrizzate, no, perché diciamo il vento solare spacca le molecole, quindi si creano degli ioni positivi e negativi, alcuni di questi vengono attirati e quindi ricadono su Marte, però nell'atmosfera di Marte, però lentamente nel tempo questo va perdendosi, l'atmosfera va perdendosi, allora è interessante andare a vedere cosa succede, il processo si chiama il processo di spattering. È qualcosa che già conosciamo abbastanza bene perché ci sono altre sonde come la MARVEN, sempre della NASA, che ha studiato e sta studiando tutto questo, però queste sono proprio sonde ad hoc, studiate proprio per questo motivo. È una missione importante per non solo la ricerca scientifica, sonde molto piccole che costano poco, ma anche perché questo razzo è il contraltare del potentissimo razzo di Elon Musk che dovrebbe portare, sapete, l'uomo sulla Luna, eccetera, eccetera. Questo razzo non ha quella potenza di Starship, sto parlando di Starship, ma è comunque estremamente potente, in grado di portare e di trasferire materiale attorno alla Luna e addirittura attorno a Marte. Quindi è una missione tecnologicamente estremamente importante per Bezos, che è il patron di questa società. Nel frattempo cosa sta succedendo con le altre sonde? Magari qualcuno non sa che ci sono tutte queste sonde che attorno al nostro sistema solare che viaggiano. Beh, ce ne sono due di grandissimo interesse che sono lì attorno al Sole. La prima, quella sulla sinistra che vedete, si chiama Parker Solar Probe ed è una sonda che è stata lanciata dalla NASA. Pensate che ha girato per 23 volte attorno al Sole e quello che è incredibile è il fatto che si è avvicinata fino a 6 milioni di chilometri, quindi vuol dire ad una, diciamo, veramente vicinissimo, è entrata quasi nella corona del Sole e questo è servito per capire tantissime cose. Chiaro che adesso non posso entrare nei dettagli perché ci porterebbe via tantissimo tempo, però si è potuto capire il meccanismo con il quale il vento solare esce e poi si contorce, quasi ritorna verso il sole e poi riparte, insomma davvero una cosa estremamente complessa. Invece l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato quest'altra sonda che si chiama Solar Orbiter, che sta via via avvicinandosi sempre più verso i poli del Sole, e proprio recentemente si trova vicino a Venere, perché da Venere prenderà l'ultimo colpo di frusta, l'ultimo colpo gravitazionale per arrivare proprio sopra i poli del Sole. Perché sopra i poli del Sole? Perché lì è dove esce il campo magnetico, e sapete, il campo magnetico del Sole è complicatissimo, perché ogni 11 anni si inverte, il polo nord diventa il polo sud. Queste immagini che voi vedete, proprio il vento solare che esce dal campo, dai poli del Sole, sono immagini all'ultravioletto, non è che se noi guardiamo o vediamo queste cose, sono immagini all'ultravioletto che sono appoggiate su immagini al visibile, però l'occhio umano non vedrebbe mai una cosa del genere. Ecco, questa sonda invece riesce ad osservare tutto questo, e ovviamente per studiare la nostra stella è di grandissima importanza. Due sonde che stanno lavorando davvero molto molto bene, quindi si spera che possano continuare la loro missione ancora per i prossimi anni. Una sonda, diciamo, molto cara agli italiani, dovrebbe essere, è la sonda ERA. Che cos'è la sonda ERA? È una sonda che è in viaggio verso due asteroidi, quei due asteroidi che nel 2022, esattamente il 26 settembre, vennero impattati da una sonda della NASA, la missione DART. Questo sicuramente tutti l'avete sentito, fu quell'esperimento di lanciare questa sonda verso il piccolo satellite dell'asteroide Didymos, un satellite piccolo, 170 metri di diametro, per vedere se si era in grado di spostarlo. Ecco, questo satellite chiamato Dimorphos è stato effettivamente spostato. Vedete, ci sono due orbite, chiaramente uno spostamento minimo, ma questo è significativo, perché tutto quello che noi viviamo qui sulla Terra, ci dimentichiamo che è anche possibile che qualche oggetto ci possa cadere sulla Terra, e quindi noi dobbiamo essere pronti a spostarlo quando è molto lontano, per far sì che non ci arrivi davvero sopra la nostra capoccia. E questo esperimento è stato di grande aiuto per gli scienziati. Ora, la missione ERA doveva accompagnare la missione DART, dovevano essere due sonde che andavano insieme, e la missione ERA doveva verificare quello che succedeva alla missione DART, poi quello che ci sarebbe stato subito dopo. Il Covid e poi tutta una serie di ritardi vari hanno fatto sì che la sonda è potuta partire soltanto quest'anno. Vi arriverà nel 2026 e si metterà, diciamo, in orbita attorno ad ERA, ma nel frattempo avrà lasciato uscire due piccoli satelliti. È una missione estremamente importante, perché si vuole verificare se i piccoli satelliti, cosa vuol dire piccoli satelliti, o chiamiamole piccole sonde, piccole vuol dire che sono grandi come una scatola da scarpe, una piccola stampante e così via. Queste micro sonde hanno all'interno una tale quantità di materiale ridotto in minimi termini, che fanno le veci di una sonda di grande potenza. Allora, ci sono queste due mini sonde chiamate Juventas e Milani. Tra l'altro Milani è stata costruita in Italia da una società di Torino, ma anche in parte dal Politecnico di Milano, e ha fatto davvero degli studi di grandissima importanza su questo satellite. L'ho proprio seguito mentre è stato pensato dall'inizio, concepito, poi era qualcosa di completamente nuovo, perché piccoli satelliti ormai vengono costruiti praticamente in serie, ma questo doveva andare là, su questo questa, vicino a questo asteroide, studiarlo e mandare a casa i dati, insomma era molto complicato, e ci sono riusciti al momento questi due oggetti che si trovano all'interno della sonda madre, chiamata appunto ERA, stanno viaggiando. Vedremo l'anno prossimo questo appuntamento che sarà estremamente interessante, quindi diciamo ci sarà ancora tantissimo da vedere. Ma mentre sta andando verso l'asteroide, ERA proprio un paio di settimane fa è passata vicino a Marte, l'ha sfiorato, l'ha quasi accarezzato, e allora ha fatto una serie di immagini per vedere se le macchine fotografiche funzionavano e funzioneranno quindi quando arriverà vicino alla nostra, al nostro obiettivo, ed in effetti hanno funzionato molto bene. Per esempio qui vedete le immagini all'infrarosso, quindi non nel visibile ma in una lunghezza d'onda più lunga del visibile, ha fotografato sia Marte, che è la blu, ve lo vedete dietro, e il piccolo satellite che si chiama Deimos. Sapete che Marte ha due satelliti, Phobos e Deimos, questo è il più piccolo, un po' il meno fotografato di tutti, e insomma ha ottenuto delle ottime immagini, ma ha fatto anche qualcosa di molto particolare che fino ad oggi altre sonde non avevano fatto. Vedete, questo è Marte, che cosa ha fatto? Gli hanno insegnato i tecnici dell'Agenzia Spaziale Europea di prendere dei punti di riferimento e di fissare la propria il proprio tragitto tenendo presente di quei punti di riferimento. Allora, questo processo è già stato fatto con altre sonde, però i punti di riferimento base erano messi nella sonda dagli scienziati di Terra. Invece qui è stato detto alla sonda: tu vai lì, fai finta che Marte nessuno sa chi sia, non l'abbiamo mai visto, non sappiamo nulla di Marte, tu ci passi vicino, prendi dei punti di riferimento e ti sposti tenendo presente quei punti di riferimento. Se non ci fosse riuscita, non è che la sonda si sarebbe persa, tutt'altro, cioè sarebbe stato cancellato il programma e la sonda continuava con quello che gli scienziati e con gli ingegneri da Terra gli avevano detto. Però invece è funzionato tutto alla perfezione, cioè la sonda ha fissato i punti, quei punti che vedete adesso, proprio in questo momento, e poi li ha tenuti come riferimento per il proprio trasferimento. È qualcosa di, cioè raccontato così sembra una barzelletta, ma è qualcosa di estremamente complicato che diciamo diverrà importante nelle future missioni proprio autonome. Qui davvero parliamo di autonomia totale per quanto riguarda la capacità delle sonde, quella che riesce a scendere senza l'intervento dell'uomo, questa che viaggia senza l'intervento dell'uomo, capite che siamo davvero a livelli molto avanzati. Un altro diciamo sonda, ma in realtà è un rover che sta lavorando appieno nel nostro sistema solare, è Curiosity. Sicuramente ci sono state tante conferenze su Curiosity e Marte e così via, ma queste sono due scoperte proprio delle ultime settimane. Quali sono queste scoperte? Beh, voi sapete che le cellule, queste, no, sono ricoperte da una sostanza, da una pellicola, diciamo così, composta da chiamati acidi grassi. Punto. Cosa ha fatto Curiosity? Curiosity nel suo viaggio all'interno del cratere Gale ha raccolto dei campioni. Qui vedete il braccio robotizzato, naturalmente questa è un'immagine vera, e ha raccolto nel 2013 un campione di roccia molto interessante. Qui vedete la perforazione, e subito dopo averlo portato all'interno del rover si scoprirono queste sostanze: metano, diclorpropano e tiofene. Sono composti di carbonio, quindi qui elementi della vita, non è vita, ma sono elementi che molto vicini alla vita, diciamo così, che hanno veramente esaltato gli scienziati. Bene, è stata una scoperta di grande interesse, ma ultimamente eccola una scoperta ancora più interessante. Hanno trovato, cioè, queste sostanze con catene di carbonio e idrogeno molto lunghe, le vedete qui, con i nomi decano, undecano, dodecano, chi ha scoperto questo è stato questo strumento, si chiama SAM, Sample Analysis at Mars, cioè è un analizzatore di campioni che si trova a Marte. Come ha fatto? Hanno preso il campione, lo hanno ripreso, era già dentro, depositato all'interno del rover, lo hanno ripreso, l'hanno messo in un forno, l'hanno portato a temperatura elevata. Portando la temperatura elevata ha prodotto dei gas, questi gas sono stati fatti entrare in uno spettrometro e all'interno di questo spettrometro hanno trovato non tanto quelle molecole che vi ho detto prima, ma dei rimasugli di quelle, molecole. Se ci sono quelle molecole, perché è importante questa scoperta? Perché quelle molecole sono dei sottoprodotti degli acidi grassi. Allora, capite che il cerchio ha un, diciamo così, è molto grande, no? come concetto, però se considerate tutto, voi avete degli indizi molto importanti della possibile vita, non del passato, ma di oggi, sotto la superficie marziana. Quindi faccio un riassunto, cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che ci sono delle molecole, oltre al metano, che è già una sostanza che ci dice, insomma, che potrebbe esserci vita, ma hanno scoperto delle sostanze che potrebbero avere dei collegamenti con altri prodotti che circondano le cellule viventi. Quindi capite che è qualcosa di estremamente interessante. Attenzione però, come sempre, di non applicare le leggi della Terra agli altri pianeti. Chi non ci dice che c'è qualcosa che ha potuto produrre tutto quello senza l'intervento della vita? Al momento noi non lo sappiamo e quindi dobbiamo un attimo aspettare i prossimi ancora risultati. Ma c'è stata un'altra scoperta estremamente bella, interessante, che ha svelato un mistero. Allora, è il mistero delle rocce carbonatiche. Cos'è il mistero delle rocce carbonatiche? Noi sappiamo che nei nostri mari, sul fondo dei mari, si formano le rocce carbonatiche. Le Dolomiti, la Grignetta, la Grigna, sono tutte rocce carbonatiche, che si sono formate dove? Sul fondo di mari, sul fondo degli oceani, perché nel mare finisce il carbonio e poi si deposita o attraverso gli organismi viventi oppure direttamente sul fondo del mare e si forma il carbonato di calcio. Ora, se su Marte c'è stata tanta acqua, come tutti gli scienziati di Marte ci hanno venduto, ci deve essere del carbonio, ma porca miseria non lo si trovava. Ora finalmente il nostro buon Curiosity l'ha trovato, ha scoperto non il carbonato di calcio ma il carbonato di ferro, vedete FeCO3. Il carbonato di calcio, cioè quello che forma le Dolomiti e così via, è scritto come Ca, calcio, CO3. Quindi ha trovato della siderite, che però è un po' la stessa cosa. È chiaro che ha trovato la siderite perché c'è tantissimo ferro su Marte, no? Le rocce sono ricche di ferro, quindi ecco che diciamo l'acqua ha prodotto il carbonato di ferro anziché il carbonato di calcio. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era tanta anidride carbonica nell'atmosfera che finiva nei mari per dare origine al carbonato di ferro. Per cui questa può essere stata una strada che ha portato al raffreddamento di Marte. Quindi c'era tanta anidride carbonica, ma l'anidride carbonica poi finiva in mare, si univa al ferro delle rocce sottostanti e quindi poi dava origine alla siderite, carbonato di ferro, e quindi veniva sottratta dall'atmosfera. E dov'è il mistero che vi dicevo prima? Il fatto che non si vedeva questo carbonato di calcio perché? Perché adesso si è capito che è nascosto sotto dei solfati di magnesio. Cioè la superficie di Marte, là dove c'è stata tanta acqua, quando l'acqua se n'è andata ha lasciato cadere dei sali, no? Come quando facciamo la pasta asciutta, se noi facciamo evaporare tutta l'acqua si deposita dei sali, in particolare questi sali erano dei solfati di magnesio, che sono dei sali, che hanno nascosto il carbonato di ferro sottostante. Quindi le sonde che ci sono attorno a Marte, che fanno uno studio, non riuscivano a trovare questi benedetti carbonati, che dovevano esserci, ci devono essere in grandi quantità se c'è stata tanto acqua. Ora invece li abbiamo trovati, e questo grazie al nostro buon Curiosity. Quindi davvero è stata una scoperta di notevole interesse. Ora si andrà a vedere da altre parti se c'è ovviamente altro carbonato di ferro. Ora è chiaro che potremmo andare molto a trovare anche tante altre cose, però vado adesso un po' velocemente per vedere cosa succede al resto delle sonde nel sistema solare, perché altrimenti non farei poi in tempo a dirvi anche due cose sui buchi neri, sulle scoperte dei buchi neri. Allora, quali sono le altre sonde che ci sono nel sistema solare? Beh, innanzitutto le Voyager, vive, perché poi ci sono quelle morte, ma non ve ne parlo, vive sono la Voyager 1 e la Voyager 2, che hanno superato i confini del sistema solare. Ora, questa Voyager 1 e Voyager 2 hanno spento tutti gli strumenti. Perché li hanno spenti? Perché vogliono riaccenderli soltanto quando saranno giunti veramente al termine della loro vita. Si parla di 2028-2030, moriranno, cioè non avranno più l'energia atomica, l'energia nucleare che hanno a bordo sarà quasi sarà terminata, e quindi verranno spente completamente. Allora vogliono vedere esattamente, in base ai pochi strumenti che ci sono ancora vivi, perché gli altri sono morti, vogliono vedere esattamente cosa c'è nello spazio interstellare. Queste hanno superato i limiti dell'eliosfera, cioè della sfera sottoposta all'azione del Sole, e sono al di fuori, però è un al di fuori, per modo di dire, sono ancora troppo vicine, quindi si aspetta che siano molto molto più lontano. Fra qualche anno, 3-4 anni, li riaccenderanno e prima di sentire proprio l'ultimo vagito e di perderle definitivamente nello spazio, e chissà dove andranno a finire. Meglio, più o meno l'idea c'è, ma insomma andranno lontanissimo. Altra sonda di grande interesse, viva, attiva, è la New Horizon. Horizon è quella sonda che è passata vicino a Plutone, poi è passata vicino a un piccolo pianeta, a un pianeta nano, e sta viaggiando anch'essa per uscire dal sistema solare. Però ha così tanto carburante a bordo che ora si sta cercando di un altro corpo per mandarla a studiare. Ora è chiaro che non la si può mandare chissà dove, però si stanno cercando degli oggetti che siano più o meno lungo la sua traiettoria, e non è facile, al momento non si sono trovati. Ora si spera che nei prossimi mesi, al massimo un anno o due, se ne trovi qualcuno per poterla far avvicinare. Sonda preziosissima, perché ci ha dato per la prima volta diciamo una visione veramente da vicino di Plutone. Altra sonda, una sonda europea, la Bepi Colombo, che entrerà in orbita attorno a Mercurio nel 2026, l'anno prossimo. Noi di Mercurio abbiamo avuto una sonda della NASA, la Messenger, che ha studiato da vicino questo pianeta, ma con tecnologia degli anni 80 e 90. Ora invece questa tecnologia del 2000 e 2010, quindi diciamo potremo studiare molto meglio questo pianeta così vicino al Sole. Poi ci sono le sonde che diciamo sono quelle che a me personalmente esaltano di più. Una è JUICE, dell'Agenzia Spaziale Europea, che è in viaggio verso le tre lune di Giove, Ganimede, Europa e Callisto, che sono quelle lune ricoperte da ghiaccio e sotto hanno un oceano che sapete è caldo, vuol dire che non che ci sono 30 gradi, però essendo acqua liquida è comunque un oceano dove può esistere la vita, dove dentro c'è un nucleo caldo e quindi ci sono tutte le possibilità per poter avere qualche forma di vita molto semplice. E poi c'è l'altra sonda, abbastanza simile, della NASA, Europa Clipper, in viaggio verso Europa. Europa è quel satellite appunto di Giove che attira di più l'attenzione proprio perché ha questo crust che noi ormai conosciamo molto bene di circa 30 km di spessore sotto l'oceano e quindi si vuole andare lì a studiare molto, molto da vicino per bene, studiare i geyser, cioè il materiale che fuoriesce da, queste, da questo ghiaccio per vedere se c'è qualche batterio eccetera eccetera. Quindi una sonda anch'essa ahimè arriverà però nel 2030, quindi c'è un bel po' da aspettare. E poi c'è Lucy è una sonda della NASA che è in viaggio verso i satelliti chiamati troiani di Giove. Che cosa sono questi satelliti? Sono degli asteroidi in pratica che si sono posti dietro Giove, ce ne sono alcuni davanti a Giove e alcuni nell'orbita di Giove che però ruotano dietro il grande pianeta. Sono oggetti che vennero, diciamo così, attirati da Giove, ma non finirono all'interno di Giove, quindi sono lì dai primordi del sistema solare e quindi sono molto interessanti da studiare perché probabilmente non si scontrarono mai, se non piccoli scontri, e quindi sono interessantissimi da studiare. Proprio l'altro ieri però questa sonda è passata vicino ad un asteroide che vedete qui con questa strana forma spagnoletta, vedete, no? Questi due lobi che per chi insomma frequenta il mondo un po' dello spazio ci ricorda altri asteroidi di questo tipo come Arrokoth per esempio, che è molto simile, anche alcune comete sono così. Come mai hanno questa forma? Beh, si ipotizza quando si è di fronte ad un oggetto di questo tipo che molto probabilmente sono due oggetti che si sono avvicinati e si sono baciati in pratica e lì sono rimasti, cioè non si sono scontrati, ma la loro gravità li ha attirati delicatamente e si sono uniti e poi l'alterazione ha creato questo collo che unisce oggi questi due oggetti. Tipica anche la cometa, la Churyumov-Gerasimenko, chi si ricorda, è un oggetto di questo tipo dove è scesa una sonda europea. Ecco, questo è passata vicino proprio in questi giorni e quindi insomma è qualcosa proprio di interessante, nuovo. Questo asteroide è stato chiamato Johansson, che è il nome di colui che scoprì Lucy. Lucy è l'australopiteco di 3 milioni e 200 mila anni fa che venne trovato in Africa mentre si ascoltava una canzone dei Beatles e ha diviso un po' le conoscenze che c'erano prima con le conoscenze di oggi sull'evoluzione dell'uomo. Questo era un australopiteco, quindi molto precedente all'Homo sapiens, eccetera, eccetera, però insomma è stata una scoperta molto molto importante. Un'altra sonda che è in viaggio, tra le tante in viaggio, è Psiche, che sta andando a studiare un asteroide chiamato anch'esso Psiche, arriverà nel 2029, un asteroide molto particolare perché è fatto tutto di ferro. Che cos'è questo asteroide? È un oggetto che sembra che si sia scontrato in un scontro violentissimo con un altro oggetto e quindi è stato scorticato completamente ed è rimasto solo il nucleo, come se noi prendessimo la Terra, togliessimo la crosta, togliessimo il mantello e avremo solo il nucleo. È molto interessante andare a vedere perché vuol dire che era un oggetto che aveva già avuto un'evoluzione, una trasformazione come la Terra e poi ha avuto questo catastrofico evento ed è rimasto il nucleo. Quindi andarlo là e andare e scendere su di, no, scendere no, ma avvicinarsi adesso è di grande interesse. Una sonda che strapperà qualche lacrimuccia agli scienziati è Juno. Juno è da anni che si trova attorno a Giove e alla fine di quest'anno, vuoi perché sono finiti i finanziamenti per questa missione, vuoi perché sta finendo il carburante di bordo, verrà fatta morire. Perché viene fatta morire? Perché viene fatta entrare nell'atmosfera di Giove dove brucerà e perché non lasciarla lì? Qualcuno si domanda, perché c'è sempre la paura che uno di questi oggetti possa cadere sui satelliti che ci sono attorno a Giove, satelliti che abbiamo appena visto, formati soprattutto da ghiaccio e acqua e quindi potrebbero alterare le condizioni di questi oggetti e sarebbe una cosa davvero molto brutta, visto che invece noi vogliamo andare vicino e studiarli bene come sono fatti. Questa è una delle ultime immagini, quella in alto a destra che vedete, una delle ultime immagini arrivate a terra ed elaborata anche qui da citizen scientist, cioè quindi da persone che si dedicano a questo tipo di ricerca, o questo tipo di attività, scusate, ed ha messo in risalto appunto questa bellissima immagine che ci fa vedere degli uragani vicino al Polo Nord. Vi avrei voluto parlare un po' di quello che la Cina sta facendo per la Luna, ma salto per l'ultimo quarto d'ora che ci rimane, anche meno, non voglio farvi morire qua, parlare appunto di astronomia. Astronomia è naturalmente l'elemento focalizzante, sono i buchi neri, però vorrei partire da questa immagine che è di grandissimo interesse ed è l'ultima immagine ottenuta con il radiotelescopio di Atacama, l'Atacama Cosmology Telescope, si chiama così, che ha fotografato, tra virgolette fotografato ovviamente, quello che era l'universo a 380.000 anni, quindi un universo non giovanissimo, non infante, proprio un universo baby, è l'universo che esce da quello che è l'inizio proprio di si formeranno da questi gas e così via le prime stelle e poi via via tutto il resto. Allora, perché è importante questa immagine? Questa immagine è importante perché ci fa vedere le aree con temperatura e densità diversa e anche la velocità di questo materiale che voi vedete lì a macchie diverse. Ora, è da questo materiale che prenderanno forma le stelle, ma non solo. Sembra che da questo materiale con densità molto elevata si possano essere formati milioni di buchi neri piccolissimi che pervadono l'universo. È una ipotesi che non è ancora una teoria, cioè non sappiamo se davvero si sono formati questi buchi neri, però questa immagine ci dà la possibilità di analizzare con grande dettaglio quella che era la situazione dell'universo primordiale e anche se a noi sembra proprio il disegnino di colori blu e giallo e rosso, in realtà gli scienziati dice tantissimo. Tenete conto che l'immagine a destra è una porzione di cielo grande più o meno come 20 volte il diametro della Luna piena. Ecco, quindi per dire come piccola la regione che noi stiamo guardando e tutto il resto, insomma, è quello che vedete un po' sulla sinistra, anche se non è proprio tutto il cielo. Ripeto, questo tipo di studio è già stato fatto anche da dei satelliti che sono stati lanciati appositamente, come Planck ad esempio, un satellite lanciato proprio per questo tipo, ma questo è ancora meglio come risoluzione e quindi come capacità di poter poi approfondire tutto quanto. Questo è il radiotelescopio che ha permesso questo tipo di ricerca e poi volevo, prima di entrare un po' nel mondo dei buchi neri, darvi questa notizia che insomma è apparsa su Science, quindi di tutto rispetto, ma è più una curiosità che una notizia, cioè c'è stato qualcuno che ha avuto la volontà di voler definire la massa del nostro universo, dell'universo ovviamente visibile, non quello con l'energia oscura, eccetera, eccetera, ma la massa di ciò che noi possiamo vedere, è arrivato ad una conclusione che il nostro universo pesa, ha una massa di 2 trilioni di trilioni di nostri soli. Ora vuol dire che se noi dovessimo metterlo in cifre, in numeri, voi dovreste scrivere 2 seguito da 24 zero e quelli sarebbero il numero di masse solari che ci sono nel nostro universo, insomma numeri che io volevo scriverlo sotto ma non ci stava, l'ho lasciato perdere. Nel mondo dei buchi neri, allora cosa c'è di novità nel mondo dei buchi neri? La prima cosa è questa che a me ha colpito tanto, è lo star finder, cioè il macinino delle stelle, che si troverebbe nel cuore, non di chissà quale galassia lontana, ma nella nostra galassia. Allora, la domanda che si sono posti gli astronomi è: quanti buchi neri ci sono nel cuore della Via Lattea. Per chi magari fosse un po' a digiuno di astronomia, dico che tutte le galassie, le grandi galassie, ma anche le piccole, hanno nel loro cuore un buco nero di notevoli dimensioni. Per esempio, quello che c'è nel cuore della nostra galassia ha una massa che corrisponde a circa 4 milioni di volte il nostro Sole. Quindi immaginate che in un buco nero che ha un diametro, se non ricordo male, di 60 milioni di chilometri, quindi è piccolo, molto piccolo, lì dentro ci sono 4 milioni di nostri soli come massa. Questo è quello che c'è un po' in tutte le galassie. Ci sono galassie con buchi neri di miliardi di volte la massa del nostro Sole. Ma analizzando il nostro buco nero, lì si è trovata tanta polvere e tanti gas. Allora, gli astronomi si sono chiesti, ma se c'è tanta polvere e tanti gas, vuol dire che si formano anche tante stelle, cioè stelle massicce, cioè stelle molto grandi, molto più grandi del nostro Sole. Queste stelle molto massicce hanno una vita breve e, essendo stelle molto grandi, quando muoiono danno origine a dei buchi neri. Quando muoiono vuol dire esplodono, danno origine a dei buchi neri. Allora si sono chiesti, ma quanti buchi neri ci possono essere là sotto? Ce ne devono essere tantissimi, visto il numero di stelle che lì si possono formare. E allora hanno fatto un calcolo statistico che ha dato un valore incredibile. Ci dovrebbero essere 100 milioni di buchi neri in cubi con un lato di 34 anni luce. Cioè, loro hanno fatto il calcolo dicendo ci sono 100 milioni di buchi neri per parsec cubo. Il parsec corrisponde a 34 circa anni luce. Allora, voi immaginate che in un cubo di 34 anni luce, che è enorme, però nemmeno tanto per quanto riguarda le dimensioni della nostra galassia, ci sono dentro 100 milioni di buchi neri. Allora, mannaggia, no? Quanti buchi neri ci sono dentro lì? E naturalmente questi buchi neri si possono anch'essi scontrare e si possono fondere tra di loro. È possibile questo? E allora adesso ci arriviamo. E nell'ultimo periodo, ma questo proprio risale a una quindicina di giorni fa, è stato scoperto il primo buco nero solitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i buchi neri che sono stati scoperti fino adesso, sono stati scoperti là dove c'è una stella compagna di un buco nero, perché è facile, il buco nero ha un'azione gravitazionale sulla stella che gli sta vicino, tale per cui io non vedo niente, però vedo che la stella si comporta in un certo modo, arrivo a dire che lì c'è un buco nero. Buchi neri solitari non erano mai stati visti ed era abbastanza importante trovarlo, ed in effetti l'hanno trovato. È il primo buco nero solitario, ha una massa di circa 7 volte quella del Sole, si trova a 5.000 anni luce da noi nella costellazione del Sagittario, e voi direte, ma come hanno fatto a scoprire un buco nero se non si vede e se non c'è nessuno lì vicino? E la fortuna in questo caso ha aiutato gli astronomi, ossia questo buco nero ha prodotto una lente gravitazionale. Anche qui, per chi fosse digiuno di astronomia, la lente gravitazionale è quel fenomeno per cui un oggetto di grande massa devia la luce di un oggetto che gli sta dietro e fa apparire l'oggetto che a noi invisibile come se fosse una macchia, come quello, l'azione di una lente che la ingrandisce e ce lo fa vedere davanti. Allora, questo buco nero si è trovato tra la Terra e una stella che stava dietro al buco nero, che non si vede, ed è comparsa questa lente gravitazionale, cioè si è vista questa strana forma che ha permesso agli astronomi di risalire che lì c'era una stella dietro a questo oggetto che non si vede. Fai tutti i calcoli e trovano che era proprio un buco nero. E a proposito di lenti gravitazionali, è un fenomeno che ormai viene trovato in grandi quantità. Guardate, queste sono tutte lenti gravitazionali che sono state scoperte dal telescopio Euclide, chiamatelo come volete. Questo telescopio che è stato lanciato dall'Europa, serve per fare un'analisi del cielo, proprio non ha lo scopo di studiare in particolare una stella, ma proprio di vedere, di fare un'analisi del cielo per vedere come cambia nel tempo. E guardate quante lenti gravitazionali è riuscito a scoprire. Altra scoperta interessante per quanto riguarda i buchi neri è un buco nero che era ipotizzato ma non trovato nella Grande Nube di Magellano. La Grande Nube di Magellano è una delle galassie satelliti della nostra galassia. Sono galassie che si sono avvicinate e magari si sono stabilizzate in una certa posizione, altre invece sono state assorbite dalla nostra galassia. Però all'interno di questo nube di Magellano non si era trovato gli indizi della presenza di un buco nero, e invece adesso è stato trovato. Come? Andando a studiare 11 stelle che sono iperveloci, cioè stelle che viaggiano a velocità praticamente che non si riesce a spiegare come mai esistono queste stelle così veloci. Beh, si è capito che queste stelle, ripercorrendo la loro orbita all'indietro, dovevano arrivare dal cuore di questa galassia, e quindi l'unica spiegazione era il fatto che all'interno della Grande Nube di Magellano ci fosse un buco nero. Studiando la velocità, la massa delle stelle, eccetera, eccetera, si è potuto stabilire che la massa del buco nero corrisponde a 600.000 volte la massa del nostro Sole. Ripeto, no? Perché sono numeri che a volte ci fanno un po', ci rendono, quello della nostra galassia è 4 milioni di volte la massa del Sole, della Via Lattea. Questo invece è della nostra galassia satellite più vicina. Poi c'era un'altra cosa molto interessante che si chiedevano gli astronomi: due buchi neri possono scontrarsi, due buchi neri supermassicci, cioè quelli che ci sono nel cuore delle galassie? La risposta già la si aveva, perché si erano ottenute delle onde gravitazionali la cui formazione era legata proprio allo scontro di due buchi neri. Ma non si era riusciti a determinare da dove arrivavano queste onde gravitazionali, quindi si capiva che erano dovute allo scontro dei buchi neri, ma non si sapeva dove. Invece qui si è trovato che, con l'analisi dell'Hubble Telescope, che questo oggetto, chiamato con una sigla 3C186, ha un buco nero al suo interno, che è il prodotto della fusione di due galassie. Ma quello che è interessante è che la fusione delle due galassie ha prodotto la fusione dei due buchi neri, ma non solo. Il buco nero risultante ha subito una specie di rinculo, cioè proprio dallo scontro c'è stato questa specie di rinculo tale per cui il buco nero sta fuggendo dalla galassia ad una velocità pazzesca, guardate, 1000 km/s, e se ne sta andando dal centro della galassia. È l'unico oggetto di questo tipo che è stato scoperto al momento. Quindi è di grande interesse, proprio perché la domanda è: adesso cosa succederà alla galassia? Cioè, seguirà il buco nero, non seguirà il buco nero, si mangerà tutte le stelle nel suo percorso? È una cosa estremamente, estremamente curiosa. Ecco, qui mi fermo, e allora mi fermo anche perché appunto avevo terminato, volevo darvi qualche notizia sugli esopianeti, sui pianeti orfani, eccetera. Era mio desiderio, e vado velocemente perché voglio darvi veramente dirvi una parola, era mio desiderio dirvi due parole sul nostro pianeta, su quello che è successo nel nostro pianeta, sul grande terremoto che c'è stato il mese scorso, no? A Mandalay, dove si è mossa questa faglia. La faglia si trova sulla destra, vedete l'India. Allora, se voi guardate, forse sapete che l'India era 60 milioni di anni fa, era nell'Oceano Indiano, si è scontrata con l'Asia, ha dato origine prima al Karakoram, poi all'Himalaya, ma se voi guardate sulla destra, vedete che le montagne non sono più, parallele alla fotografia, ma vedete che c'è qualcosa di verticale che va verso il basso. Allora guardate questa foto, vedete che l'India ha creato tutta una serie di faglie, di fratture che vengono giù da nord verso sud. Una di queste faglie si è mossa e ha dato origine al terremoto. Pensate, per dire quello che si è prodotto, qui si è mossa una faglia lunga circa 600 chilometri, quindi pensate una faglia da Milano a Roma che si è mossa e si è mossa per 20 metri in direzione nord-sud e diciamo dal basso verso l'alto si è mossa di 5 metri, quindi poi analisi satellitari hanno permesso di verificare al 100% che davvero è avvenuto questo. Queste sono immagini che danno il movimento visto dai satelliti prendendo la posizione del terreno prima del terremoto e dopo il terremoto e si sono ottenute queste cose che sembrano delle fotografie alla Picasso, in realtà ci fa vedere il movimento del suolo e il movimento della faglia. Quindi una faglia che ha dato origine a un terremoto violentissimo e che è uno dei tanti terremoti che lì potrebbero ancora succedere, perché magari un'altra volta ve lo racconterò nei particolari, però è davvero una cosa violentissima ciò che può succedere in quelle zone. E per esempio una situazione molto simile c'è anche a Istanbul, e si aspetta un terremoto a Istanbul, ve lo dico perché proprio 4-5 giorni fa c'è stato un terremoto di magnitudo 6, ma si aspetta un terremoto di almeno magnitudo 8, e quindi potete immaginare, ecco. Bene, ho finito, vi ringrazio per la pazienza.